Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, ci tengo come al solito ad abbracciare la nostra famiglia del gruppo Telegram. Ragazzi, io ve lo dico ogni puntata, al costo di essere noioso, al costo di farmi odiare, però per chi di voi non fosse ancora su questo benedetto gruppo Telegram, non è mai troppo tardi per scaricarvi l'app e venirci a trovare e commentare insieme a me, a Giacomo e a tutti i nostri ospiti la puntata della settimana. Davvero vi state perdendo tante cose belle, tante discussioni interessanti e tanti spunti di crescita che vanno oltre le singole puntate, oltre questa poco più di un'ora che abbiamo a disposizione con voi ogni settimana. E ci tengo a ringraziare tantissimo ovviamente anche le persone che hanno deciso di sostenerci su Patreon. Questo è importantissimo, soprattutto in un momento in cui io e Giacomo stiamo esplorando nuovi metodi per sostenere il nostro lavoro, e quindi vi ringraziamo per la fiducia e per il supporto sia morale che economico che avete deciso di darci, seppur offrendo a me e a Giacomo poco più di un caffè al mese. Siamo grati e stiamo tenendo fede soprattutto alle nostre promesse, portandovi contenuti extra ogni settimana, come appunto questa settimana in cui vi porteremo una puntata extra che uscirà subito dopo la puntata che state ascoltando in questo momento. Quindi per chi di voi volesse sostenerci ulteriormente, potete farlo su Patreon e potete anche ascoltarci se non ne avete mai abbastanza delle nostre voci e delle nostre storie. Per chi invece non avesse la possibilità di farlo dal punto di vista economico, potete sostenerci anche lasciando una recensione, se state ascoltando su Spotify, a 5 stelline, oppure andando a scriverne una nella sezione di Apple Podcast, e anche quella ci aiuta tantissimo. Ma detto questo, finiamo il momento marchette, perché veniamo all'ospite di questa settimana, e torna a trovarci un altro ospite storico del podcast, e sto parlando di Giuliano Terenzi, giornalista, commentatore sportivo, ma soprattutto autore della serie podcast intitolata Sportcast, edita da Radio Bullets. Ciao Giuliano e grazie per essere di nuovo qui con noi.
Ciao Michele, ciao Giacomo, grazie a voi per l'ennesimo invito. Per me è sempre un grandissimo piacere far parte di questo meraviglioso podcast che seguo settimanalmente come ascoltatore e che ogni tanto mi vede anche come commentatore, diciamo così. È sempre un grande piacere. Grazie Michele, grazie Giacomo e un saluto a tutti i partecipanti del gruppo Telegram a cui mi associo perché sono presente anch'io e quindi sono un lettore silenzioso.
E tra l'altro la prima puntata che abbiamo fatto con Giuliano, che è stata la seconda in assoluto del nostro podcast e anche la seconda più ascoltata della storia di Non spegnere la luce, con più di 20.000 riproduzioni. Quindi Giuliano, non sei soltanto una comparsa in questo podcast, ma sei proprio un protagonista assoluto, te lo posso assicurare. E tra l'altro ci avviciniamo ad una ricorrenza importantissima per noi, perché la prossima settimana celebriamo il secondo compleanno di Non spegnere la luce, e quindi insomma io sono davvero di ottimo umore quando penso che siamo qui da 2 anni, che siamo a quasi 100 puntate registrate e che ce ne sono ancora tantissime da registrare, tantissimi argomenti di cui parlare, veramente non sto nella pelle. Ma arriviamo all'argomento di questa storia e adesso è il momento di tornare un po' più seri, perché in questa puntata abbiamo deciso di raccontarvi una storia tragica, una storia che alcuni di voi ricorderanno ma che per altri sarà passata in sordina, proprio come il suo protagonista. La storia del suicidio di un calciatore molto amato e molto rispettato è quella di una partita che si giocò esattamente 10 anni prima. Ebbene sì, il 30 maggio 1994 morì suicida a 39 anni l'ex calciatore Agostino Di Bartolomei. Aveva giocato nella Roma dal 1972 al 1984, vincendo uno scudetto e diventandone capitano molto rispettato e molto amato dai suoi tifosi e non solo. Fu poi ceduto al Milan e finì la carriera tra Cesena e Salernitana. Non si è mai capito se fu o no una coincidenza, ma Di Bartolomei si uccise esattamente 10 anni dopo la finale della Coppa dei Campioni, che perse con la Roma in casa, ai rigori contro il Liverpool. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è quali fossero le motivazioni per un gesto così estremo da parte di un campione così amato. E per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la carriera di Agostino Di Bartolomei assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao Giuliano, ciao a tutti gli amici, le amiche e gli amici di Non Spegnere la Luce, anche da parte mia, grazie a tutti quelli che sono sul gruppo Telegram, grazie soprattutto a, cioè no soprattutto, grazie anche a quelli che sono presenti su Patreon, che ci sostengono su questa nuova piattaforma, anche perché Michele dice ci regalate un caffè, ed è vero, cioè può sembrare una frase di marketing, anche perché il nostro podcast ricorda un po' una chiacchierata davanti a un caffè, come qualcuno ha detto qualche volta, ma non è solo darci un caffè, sostenerci economicamente significa anche permettere a un ragazzotto di Bari col sogno di scrivere nella vita, di dedicarsi a tante cose e persino di vivere attraverso la propria passione. Questo posso garantirvi, non ha prezzo, non ha uguali, quindi grazie davvero. Tra l'altro Michele ha detto una cosa giusta, ma se n'è dimenticata un'altra, ovvero tra una settimana si festeggia un altro record. Non solo 2 anni di Non Spegnere la Luce, ma tra una settimana, e quando compiremo gli anni, sarà anche il momento in cui Non Spegnere la Luce supererà la soglia media delle mie relazioni. Quindi la relazione tra me e Michele in questo momento è la relazione più lunga della mia vita. Ci tenevo a dire quest'altro piccolo record. Ma partiamo subito con la nostra storia. Vedete, una volta José Mourinho, uomo che al calcio ha dato tanto più da un punto di vista di personalità, nonostante i tifosi dell'Inter di certo mi smentiranno in questo, ma io tifo Milan per partito preso della famiglia Giaquinto, quindi sono uscito prima per buona condotta, seguo più League of Legends che il calcio. Ma una volta, uomo che ho apprezzato di meno post triplete, ma che ha detto questa cosa che sto per dirvi, che secondo me è giustissimo, ovvero chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. Ed effettivamente è vero. Potevamo raccontare grandi storie del mondo sportivo calcistico, del pallone. Potremmo raccontare del compianto Gigi Riva e nello stesso momento raccontare della grande amicizia tra Fabrizio De André e Luigi Tenco, che arriva proprio al centro. Avremmo potuto raccontare l'Arancia Meccanica, la squadra più forte di sempre a non aver vinto niente, ovvero l'Olanda di Johan Cruyff. E nello stesso momento raccontarvi anche di tutto lo spionaggio che permeava l'Europa negli anni 70. Ma sono storie famose, sono storie che quasi tutti conoscono, sono storie che in tanti hanno vissuto, e poi ci sono le storie silenziose, ovvero quelle storie che attraversano il calcio. Nella letteratura, soprattutto nella letteratura inglese della fine del Novecento, si utilizza tantissimo questo stilema narrativo in cui c'è un flashback, che solitamente è proprio di 10 anni, che grazie al quale è possibile risalire al bandolo della matassa di tutta la storia, soprattutto quando si arriva al finale. È una cosa, per esempio, che è stata da grandissimo appannaggio dell'Ulisse o di Dubliners di James Joyce, e sotto certi aspetti anche dell'ultima parte della carriera da scrittrice, dell'indimenticata Virginia Woolf. Questa però è una storia italiana e segue però perfettamente i dettami inglesi, anche perché l'Inghilterra in un certo senso c'entra. C'entra un quartiere dell'Inghilterra, un quartiere famoso soprattutto da un punto di vista musicale e sportivo. Famoso perché ci sono due squadre, una è l'Everton che gioca al Goodison Park e l'altra è il Liverpool che gioca ad Anfield. È famosa per i Beatles, per esempio, per la strada di Abbey Road e via dicendo. Ma questa è una storia che posso spiegare attraverso una citazione di un racconto meraviglioso che ho letto anni fa, scritto da un ragazzo che era stato in carcere per spaccio di stupefacenti, e una volta uscito dal carcere di Roma aveva deciso di diventare uno scrittore. La storia racconta di un ragazzo che è seduto sul suo letto, è in lacrime perché da poco è venuto a mancare suo padre, fino a quando non lo vede sotto forma di fantasma. Allora lui dice: papà, che ci fai qui, che ci stai a fa'? E il padre risponde: figlio mio, te devo fare solo una domanda, ma senti, ma sto mondo, fine, l'hanno cambiato. Il figlio lo guarda e gli dice: papà, cambiato, diciamo che ci stiamo a provare. E allora questa è la domanda con cui inizia la nostra storia. Questo mondo l'abbiamo cambiato? La risposta la vediamo alla fine. Michele ha parlato di una partita. Una partita che non solo è tra Roma e Liverpool, ma si disputa allo Stadio Olimpico di Roma il 30 maggio del 1984. È la finale della 29esima edizione della Coppa dei Campioni e sarà anche la prima finale che verrà decisa ai calci di rigore per questa competizione. Solo per dirvi che squadra aveva la Roma a quei tempi. Il centrocampo è una roba che probabilmente ritroverete solo quando a un certo punto un certo Carletto Ancelotti, che di Coppe Campioni, anche se si chiameranno Champions League da quel momento in avanti, diciamo che di Coppe Europee ne capisce qualcosa, non schiererà Andrea Pirlo, Kakà, Seedorf, Gattuso in uno dei centrocampi più forti forse della storia del calcio. E quello della Roma forse era anche più forte. Per esempio c'è Bruno Conti, che è un attaccante ma ha il piede di Pirlo elevato all'ennesima potenza, un giocatore che in realtà doveva giocare a baseball perché a Nettuno, negli oratori, dove spesso, soprattutto una volta per esempio a me è successo all'oratorio di Bari, stavo per andare a giocare al Bari, poi la famosa storia di un infortunio, la red flags del menisco, mi ha colpito, nel mio caso era il ginocchio, ma Bruno Conti doveva giocare a baseball perché era bravissimo in entrambi gli sport, ma il parroco, che aveva dei contatti con dei college americani, lo aveva consigliato ad alcuni talent scout che ne avevano apprezzato il talento proprio nel baseball, ma il padre, grazie a Dio, gli aveva detto: non se va da nessuna parte, te rimani qua e giochi a calcio farà delle magie senza precedenti. Ma soprattutto nel centrocampo della Roma c'è anche Paolo Roberto Falcon, ma per tutti i romani, durante un'intervista lo ha detto stesso lui, è Falcao, perché a Roma lo chiamano così. È uno dei giocatori più forti probabilmente della storia del calcio. Uno dei brasiliani si diceva che avesse due cervelli, anche se l'avevano detto anche di Gianni Rivera, grandissimo capitano del Milan. E a proposito del Milan, allena la Roma Nils Liedholm, ma occhio, perché dall'altra parte il Liverpool ha uno dei giocatori inglesi, anche se è gallese, più forti di sempre, Ian Rush. Sì, quel Ian Rush che farà parecchio soffrire noi italiani in diverse occasioni. È la storia di una partita che non è come le altre. Uno, perché si gioca in casa. Due, perché finirà i rigori, quindi immaginatevi l'ansia, ma soprattutto per tutto quello che sta accadendo intorno. Sono gli anni Ottanta, e gli anni Ottanta in Italia, soprattutto questi anni, hanno un valore inestimabile, perché sono gli anni del boom economico, sono gli anni in cui si elevano le fabbriche, sono gli anni in cui a Roma nascono dei quartieri che vanno contro quelli storici, perché sono delle periferie con dei mostri di cemento, e infatti vengono chiamati quartieri dormitori. Come recita forse la canzone che tutti i romanisti conoscono fin dalla nascita, che ripetono addirittura prima della parola mamma o papà: giallo come il sole, rosso come il cuore. 30 maggio 1984 c'è una roventata curva sud e c'è uno strano striscione. È lirico nella sua semplicità. Guarda in diagonale dalla tribuna Montemario verso l'erba tagliata di fresco di uno stadio olimpico che non è stato mai così pieno e così sovraccitato. Si contano più di 70.000 persone. Roma si è fermata. Per una volta si è lasciata scivolare dalle spalle i suoi abituali panni di caput mundi, panni di metropoli cinica e caotica. Non so, tutti quelli che vivono a Roma, io ci ho vissuto per tre lunghissimi anni e ricordo una città straordinaria ma fermata dal traffico, dal caos, dalla pioggia, che la metro non funzionava mai. C'è una città che però ha riunito per una sera tutti i quartieri, Testaccio, Trastevere, Parioli, fino a quei quartieri dormitorio di cui vi parlavo prima, tutto compresso in una finale di Coppa di Campioni contro il Liverpool. C'è tutta Roma, sponda giallorossa ovviamente, perché figuratevi se l'Aquila partecipa. C'è chi ha fatto addirittura carte false per procurarsi un biglietto e secondo una leggenda i bagarini non hanno mai guadagnato tanto come quel giorno, non a livello italiano, no, a livello europeo. C'è un senso di euforia che va dall'inizio dell'incontro. Ci sono persone che si sono, migliaia di persone che si sono riversate in piazza, alcuni verso Giulio Cesare, passando per Cola di Rienzo, per seguire la partita attraverso la coralità di un megaschermo. Ci sono bandieri, c'è la birra, ci sono gli amici che si sono organizzati, una magnifica serata di primavera. E a maggio a Roma, vi giuro, fa già caldo. L'Olimpico è tutto a festa. E mentre sono nel sottopassaggio, all'unisono il pubblico inizia a cantare un solo coro. Ago, Ago, Agostino gol! I tifosi cantano e si riempiono già gli occhi con una delle sue punizioni, perché le batte benissimo a questo tiro, un po' come gli tirava Blanco ai tempi del Genoa, questo missile terra-terra che corre a filo erba per andare a insaccarsi nella rete avversaria. Il coro sfuma in un boato, la Roma, la grande Roma dello scudetto sta per entrare in campo, c'è Bruno Folletto Conti che saltella su una gamba e sull'altra più freneticamente del solito, c'è il portierone, come lo chiamano, Tancredi, che sfoga il suo nervosismo masticando un chewing gum come Cafu, perché i parallelismi col Milan ci sono ancora, farà tantissimo tempo dopo. Cafu, che ovviamente ha giocato anche alla Roma. Cioè, maestro Lidl, perché solo così puoi chiamarlo, perché quando parli di calcio lui è sicuro che ne sa più di tutti. E infatti anticipa l'albero di Natale 40 anni prima. Che ricerca la perduta compostezza nordica lisciandosi di continuo i capelli. Poi ecco che finalmente il capitano si porta al centro del campo, Agostino Di Bartolomei, viene chiamato Diba o Ago per la curva sud, viene da Roma, un carattere sommesso e schivo, è una di quelle storie che magari appartengono a giocatori come Maldini, come Nesta, come Javier Zanetti, quei giocatori che vanno oltre le bandiere. Sembra essere l'unico a rimanere del tutto imperturbabile, perché intanto Falcon non riesce a fermarsi e continua a palleggiare, perché gli hanno detto che quando lui si sente nervoso è meglio se palleggia, perché quando è nervoso non gioca come le altre volte, e il mondiale del 1982, escluso il gol che ha fatto, qualcosa gliel'ha insegnato. Alla fascia di capitano al braccio Ago, e ai capelli nerissimi scolpiti sulla testa, è romano fin dalla culla, romanista fin dai primi vagiti, e non mostra nemmeno il segno di emozione. Lo sta covando dentro, non una smorfia, non un sorriso, non un cenno, niente. Eppure intorno a lui lo stadio sembra un vulcano che è pronto a eruttare, pronto a esplodere, ma dietro quell'impenetrabilità di quegli occhi scuri e di quello sguardo quasi accigliato a un passo dalla rabbia, che in realtà è competizione, pura competizione, non malata come succede ai giorni nostri, c'è nascosto tutto l'amore che Di Bartolomei nutre per la sua Roma. Immaginate, e Francesco Totti lo sa bene, i romanisti hanno da sempre questa tradizione, Totti, e successivamente De Rossi, e qualche volta anche Florenzi, figli della stessa capitale, figli della stessa città che a un certo punto la guidano in uno dei suoi ambiti più importanti, il calcio. Magari quasi in stealth, come suggerirebbero i giocatori di ruolo, anche lui ha gettato uno sguardo a quello strano striscione, sentendosi ribollire dentro, giallo come il sole, rosso come il cuore. Sono le 8 di mattina del 30 maggio 1994, 10 anni più tardi, esattamente 10 anni più tardi. Quando Di Bartolomei, non più Ago, non più Diba, non più il capitano dello scudetto e di tante altre battaglie, ma solamente, e nel senso della banalità, perché è vero, i nomignoli non sono nomi, ma i nomignoli raccontano la storia. Per esempio, provate a parlare sempre a Cafu di Pendolino, provate a parlare ai tifosi della Roma di chi è il capitano, soprannomi, Pinturicchio, soprannomi che associ subito a un nome, anche se un nome non lo sono. E Agostino adesso quel soprannome non ce l'ha più. È un uomo qualunque che è andato a rinfoltire la desolata pletora degli ex a vita, si alza dal letto. Esce dalla camera in silenzio, come al solito, con quello sguardo che sfiora quasi la rabbia, perché non vuole svegliare la moglie Marisa, che è un ex hostess che ha conosciuto proprio nell'anno dello scudetto, l'anno forse più importante della sua vita, che si conclude male, ma si conclude con uno striscione, giallo come il sole e rosso come il cuore. Scende piano le scale della sua abitazione, che è una magnifica villa che è immersa totalmente nel verde perché ama la natura, di San Marco Castellabate, che è un piccolo borgo del Salernitano vicino alle rive del mare. Apre un cassetto e ne estrae una delle sue due pistole. È una Smith & Wesson calibro 38. La carica, si sposta in veranda e là, nel silenzio, ancora in pigiama, preme il grilletto e spara. Un colpo dritto al cuore. come Gino Paoli, che però non c'è riuscito, e ha ancora quel proiettile lì. In un certo senso come Tenco, che Fabrizio De André racconterà in una delle sue canzoni più belle, Preghiera in gennaio, e probabilmente anche in una delle sue canzoni più sentite, Amico fragile. Quell'amico fragile che a un certo punto recita una frase bellissima, una frase che somiglia al silenzio di Agostino, perché penso che sia bello non sapere quando finiscono le mie dita e comincia una chitarra. Giallo come il sole e rosso come il cuore. Passano 10 anni da quella sfortunata finale di Coppa dei Campioni. Persa ai rigori, la prima nella storia della Coppa dei Campioni che si conclude dagli 11 metri. Ed è il destino, forse. Michele, prima all'inizio della puntata, ha detto una cosa giustissima, da straordinario host qual è. Da persona che vuole far voltare pagina, perché quello è il compito degli host, permettere agli ascoltatori di restare a guardare come nel calcio a quello servono i 90 minuti, perché tu possa restare lì. E ha detto perché lo ha fatto? Perché forse è il destino, quello crudele e beffardo, quello che i romani, che Trilussa ha raccontato benissimo in una delle sue poesie più famose, che dice: tutti gli inglesi de Piazza de Spagna non hanno altro che dissi che piacere de sentì a Roma in ste tre sere er miserere che li suoni strumenti l'accompagna. 10 anni esatti. 10 anni da quello striscione partorito dall'ingenua fantasia di qualche tifoso che torna alla memoria e diventa la frase più famosa ad accompagnare i giallorossi, appunto. Destino. Perché nello stesso giorno, con cadenza decennale al popolo romanista, 2 volte il cuore si è fermato e 2 volte il sole si è rescurato. Destino perché quel giallo e quel rosso insieme si sono sovrapposti, confusi ed annullati entrambe le volte, perché rossa è anche la maglia del Liverpool, quella che poi alla fine vincerà. Destino perché quel sole e quel cuore hanno corso lungo un filo che si è dipanato in 10 anni dove gli è successa qualsiasi cosa che viene raccontata in un biglietto di Agostino in cui dice: mi sento come in un buco in cui il calcio ha risucchiato tante persone quando sono state dimenticate, quando vengono dimenticate, perché i nomignoli non vengono dimenticate, ma i nomi sì. Per esempio, chiedete a tutti di Arantes do Nascimento e magari qualcuno non saprà rispondervi, chiedete di Pelé e tutto il mondo alzerà la mano. Quel giorno, quel 30 maggio dell'84, c'era anche Agostino, ma non ha resistito. È rimasto vittima di quella che in gergo in psicologia viene chiamata sindrome da viale del tramonto. Non ha retto al vuoto che si era creato nella sua vita dopo che aveva abbandonato al calcio, hanno detto in tanti. Certo che finché sei là, sotto la ribalta, come cantava Luciano Ligabue, finché ne hai stai lì, finché ne hai stai lì. Perché tanto l'amore è bello finché dura. Una volta Tonio Kröger, riferendosi alla sua condizione di artista oramai prossimo al suicidio, disse: sto fra 2 mondi, ma non mi sento a casa mia in nessuno di essi. E forse effettivamente anche gli ex campioni, come Bartolomei, e di tanti ex forse hanno tutto qui, in questo ritrovarsi artisti della vita. 10 anni prima era Lago, sotto i riflettori dell'Olimpico. A un certo punto si è ritrovato un po' come Amleto. Morire per dormire, nient'altro. E con quel sonno poter calmare i dolorosi battiti del cuore, le mille offese naturali di cui è erede la carne. Morire per dormire, dormire, forse sognare. Sognare all'ombra di un sole giallo con un cuore rosso. Perché vedete, ricordatevi quel ragazzo che vede a un certo punto in lacrime il fantasma di suo padre. Suo padre lo guarda e gli chiede: a figlio mio, ma senti, te devo fare solo una domanda. Ma sto mondo l'amo cambiato. Il figlio lo guarda e gli fa: ah, va cambiato. Diciamo che ci stiamo a provare. Solo che qualche volta, come disse una volta Zero Calcare in una delle sue opere più famose, anche lui romano, dire Bibbia tra l'altro, e fuori dalla metro trovate ancora il murales del suo mammut fatto da lui proprio per l'apertura della nuova sede della metro. Proprio per il ritrovamento di un mammut tra le strade di Roma. A Roma c'è una legge oramai: quando trovi una colonna la devi spostare, la devi coprire, perché non sanno più dove metterle le cose storiche. Allora lui una volta disse, e questa è la frase forse migliore per raccontare Ago e la sua fine 10 anni dopo, questa severità e questa serialità del destino. E la frase è: siamo fili d'erba, ti ricordi, come quelli di un campo, che alla fine siamo carta straccia, e forse potremmo pensare che tutta questa carta straccia, tutti i pezzi di carta sono buoni per scaldarci. Solo che qualcuno ce la fa sul viale del tramonto e qualcuno no.
E allora vi lascio un secondo per riprendervi da questa narrazione magistrale del nostro Giacomo.
Grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie. Scusate se mi sono preso qualche minuto in più oggi, ma era una storia che aveva bisogno del suo tempo.
Ma figurati, Giacomo. Adesso sarà difficile ripartire per la seconda metà di questa puntata insieme al nostro ospite, ma è doveroso perché, come detto in apertura, Giuliano nella sua vita si occupa di sport, oltre ad essere un grande tifoso romanista. E allora voglio ripartire proprio da qui insieme a te, Giuliano, oltre il racconto, da quelli che sono i tuoi ricordi di infanzia sulla figura del capitano di Bartolomei e dell'atmosfera che si visse a Roma dopo la notizia di questa sua tragica dipartita.
Allora, beh, sì, è complicato riprendere un po' la narrazione e quindi lo farò svestendo un po' quelli che sono i panni che ho sempre utilizzato qui e utilizzo molto spesso, cioè quelli del cronista, del giornalista imparziale o quanto più possibile. E quindi credo che per farlo, per restituire l'altra parte di Agostino Di Bartolomei, quella che Giacomo per ovvie ragioni non ha potuto raccontare, devo vestire più che i panni del giornalista quelli del tifoso, partendo dal me tifoso bambino. Io chiaramente per questioni anagrafiche non ho potuto vivere in diretta Agostino Di Bartolomei, quello che è la generazione di mio padre identifica ancora oggi e lo farà per sempre come il capitano, nonostante dopo di lui la fascia di capitano sia stata indossata da Francesco Dotti prima e Daniele De Rossi poi. Quindi pensate che cosa significa, che cosa ha significato Agostino Di Bartolomei a Roma se un'intera generazione ancora oggi lo ricorda come Ago, come il capitano, lo identifica in lui. E io sono cresciuto quindi con i racconti delle sue gesta nell'ombra della sua storia assai triste. L'ho conosciuto, mi ricordo, avrò avuto, non so, 10-11 anni, trovai a casa un VHS che era tutto il calcio gol per campionato, 82-83, e raccontava tutto quanto il campionato attraverso le immagini e le interviste sia della Domenica Sportiva che di Novantesimo Minuto, era una VHS della Rai. E quindi io da quelle immagini lì, da quel campionato trionfale per la Roma, cominciai a conoscere Agostino Di Bartolomei, perché sì, ne avevo chiaramente sentito parlare, ma è stato il mio primo approccio a vederlo. Poi, quando appunto io avevo 10-11 anni, non c'era la facilità di video che c'è adesso, YouTube non esisteva, e quindi ti dovevi appellare un po' a qualche cosa. Io mi appellai a questo VHS straordinario che ancora ricordo e conservo, tra l'altro, anche se non ho idea di come poter fare per vederlo se mai me ne venisse voglia. E io sono cresciuto sapendo che la storia di Agostino Di Bartolomei, la sua triste storia, ha fatto sì che da quel 30 maggio del 94, ogni volta che c'era una gioia per noi romanisti, se anche bisognava essere contenti per qualcosa, un po' di quella gioia e di quel qualcosa era per Ago, era per lui. Ed è una cosa innata che abbiamo tutti noi romanisti, ve lo garantisco. È emblematico in questo senso il gesto che è successo lo scorso anno quando la squadra della Roma Primavera ha vinto la Coppa Italia nello stadio di Salerno, all'Arechi, quindi comunque in un posto dove Agostino Di Bartolomei aveva addirittura giocato e aveva lasciato anche il segno. Andò il giorno dopo a fare omaggio alla sua tomba e dedicargli quella vittoria lì. Quindi la squadra della Roma Primavera nel 2023, quindi a distanza di tantissimi anni, è andata a dedicare quella vittoria andando sulla tomba di Agostino Di Bartolomei, morto il 30 maggio del 94. C'è un filo sottile che unisce tutti i tifosi della Roma, un po' Giacomo prima ne ha fatto cenno, ed è proprio quella storia dei capitani della Roma che hanno guidato e preso per mano tutti i tifosi, tutte le generazioni di tifosi, guidandoli verso un percorso di amore per la maglia giallorossa. Almeno per me è stato così. Ed è qualcosa che, vi assicuro, va oltre le vittorie e le sconfitte, che ha sempre reso orgogliosi tutti noi tifosi della Roma. E quindi, ripeto, chiedo di nuovo scusa se sta uscendo un po' troppo il romanista, però è così che credo di poter rendere meglio l'idea di Agostino Di Bartolomei. non essendo fazioso, ma essendo onesto.
Tra l'altro, Giuliano, perdonami se ti interrompo. Quando noi abbiamo realizzato l'anno scorso la puntata sull'Argentina dei Desaparecidos, qualche settimana dopo proprio tu mi hai scritto dicendo: ah cavolo, come ho fatto a dimenticarmi dell'esistenza di questa storia? La prossima puntata che faremo insieme sarà su Agostino di Bartolomei. Quindi io personalmente, essendo, come sapete, un ragazzo degli anni 90, non conoscevo la sua storia, anche perché, come vedremo, di Bartolomei non andrà ai mondiali dell'82, pur essendo insomma un centrocampista importante per la selezione italiana. E quindi è passato un po' in sordina nella mia vita, e ho scoperto questa storia grazie a Giuliano, vi devo dire la verità, è anche il motivo per cui ci abbiamo messo qualche mese a preparare questa puntata. E poi questa storia della videocassetta che ci hai appena raccontato, Giuliano, parliamone per spezzare un attimo il ritmo di questa puntata, credo che abbia ispirato altre tue iniziative nel mondo dei podcast, a cui tra l'altro ho avuto l'onore di partecipare, quindi raccontacelo brevemente se ti va.
Sì, diciamo che in un contesto un po' diverso sono stato l'autore, insieme ad altri due miei colleghi, di Replica, che è un podcast sul calcio che racconta con una finta trasmissione radio la stagione 2001-2002 del campionato di calcio, facendo finta che sia effettivamente il 2001-2002. Quindi questo gusto per il vintage, per gli anni passati, non perché siano per forza meglio di quelli attuali, cioè si stava meglio quando si stava peggio, no, non è questo, prima era tutto più bello, no, è proprio il gusto di perdersi ogni tanto nei ricordi e nel vedere chi eravamo, dove eravamo, che cosa facevamo, per guardare anche semplicemente con un occhio diverso il presente, quindi non per forza per dover fare un paragone. Volevo chiudere, ero in chiusura di risposta, permettimi di fare questa citazione di una frase di Agostino di Bartolomei sui tifosi della Roma, e lui, che lui pronunciò, e disse: ci sono i tifosi di calcio e poi ci sono i tifosi della Roma. Quindi non solo Agostino era entrato sotto pelle a, non me direttamente, ma noi tifosi della Roma, ma anche i tifosi della Roma erano entrati sotto pelle a lui. E poi appunto con un carattere così, così particolare fa specie, perché era una persona assolutamente molto molto riservata, molto chiusa, poco avvezza ai sensazionalismi, a frasi ad effetto. Quindi questo tipo di frase, che detta da qualcuno potrebbe suonare un po' una sviolinata, un qualcosa detta tanto per, ecco, se l'ha detta Agostino di Bartolomei, una differenza c'è.
Assolutamente, assolutamente sì. E adesso parleremo anche del suo rapporto con i tifosi. Ho voluto tirare fuori questa storia della VHS perché, non per fare marchette, perché Giuliano non credo che ne abbia bisogno, ma soprattutto per dimostrarvi come alla fine chi fa un lavoro creativo come noi finisce sempre a parlare delle cose che lo appassionano a livello del sé più infantile, del sé bambino quasi. Come per me, io ho fatto una serie sui pirati perché mi sono sempre piaciuti i pirati da quando ero bambino, volevo essere un pirata, quindi volevo farvi notare questo, che alla fine noi come umani finiamo sempre a fare le cose che o ci appassionavano oppure che non abbiamo avuto la possibilità di fare. C'è chi colleziona da adulto, colleziona gli E-Man, colleziona i giocattoli, insomma, che sarebbero di altre generazioni. E questo perché, insomma, alla fine siamo tutti un po' bambini dentro. E adesso torniamo però su Agostino, perché parlavamo del suo rapporto con i tifosi, che insomma all'inizio non è che sia stato così idilliaco, perché lui inizia la sua carriera veramente giovanissimo nella Roma, inizia a giocare a 18 anni e c'è qualcuno che lo contesta inizialmente all'interno della curva romanista, e tanto che uno dei motivi per cui lui deciderà di armarsi di una pistola è il fatto che non si sentiva al sicuro. Quindi con te, Giuliano, voglio ricostruire un po' quella che era la personalità di Bartolomei, oltre ovviamente alla sua parabola di carriera, perché c'è qualcuno che lo descrive come un tipo timido e riservato, ma io credo che per essere capitano della Roma per così tanto tempo, insomma, ci voglia un bel po' di carisma. E mi voglio chiederti che persona sia stata Ago.
Allora sì, cercheremo un po' di mischiare la parte, diciamo così, di carriera di calciatore rispetto alla sua personalità, per vedere anche come è cresciuto, come è cambiata la sua personalità. La sua estrazione non è chiaramente un'estrazione di una famiglia ricca, tant'è che lui sceglie di giocare, la famiglia accetta che lui giochi nell'Omi, anche perché, racconta questo la sorella, in quella società gli lavavano le cose, quindi non avrebbe dovuto portare a casa panni da lavare, che per la madre sarebbero stati, insomma, un compito ancora più gravoso. Agostino Di Bartolomei era un giocatore atipico, silenzioso, sia di carattere, sia appunto in campo, ma era un vero leader. Come lo era questo leader? C'è un'immagine che posso, per farvi capire il tipo di giocatore, posso darvi. Era un giocatore che protestava con l'arbitro, chiaramente, essendo poi anche il capitano, era anche in prima linea, ma lo faceva sempre con le mani dietro la schiena, sempre. Era una sua caratteristica. Quindi c'era quella vigoria assolutamente però controllata, rispettosa dei ruoli. Quindi la protesta sì, ma con rispetto per il ruolo dell'arbitro. E non è una cosa da tutti, anche perché poi la protesta di solito scaturisce in un momento istintivo e non ce la fa. Invece lui riusciva ad essere assolutamente controllato in questo. E questa dicotomia forse è quella che lo ha contraddistinta di più nella sua carriera. Lui non eccelleva per velocità, tutt'altro, ma aveva un grandissimo piede e era un giocatore leale, corretto, ma se c'era una qualità che non gli è mai mancata era il tiro potentissimo, la famosa bomba di Ago. Era proprio tira la bomba, Ago era qualcosa che veniva detto continuamente dai tifosi allo stadio. È difficile anche fare dei paragoni calcistici, perché era poco appariscente ma sempre determinante, quindi continua questa dicotomia tra la personalità, le sue caratteristiche tecniche, ma poi quello che restituiva invece in campo. E è stato per tanti romanisti il capitano che ha portato la squadra in porto con il vessillo, e qui sul vessillo poi ci torno tra un pochino, insomma, segnatevela questa parola. E lui, appunto, come dicevi tu, Michele, esordisce a 18 anni e ancora non ha fatto la maturità, quindi prima esordisce con la Roma e poi fa la maturità, e il paradosso di cui si parlava all'epoca è che guadagnava già più dei suoi professori. E lui hai raccontato appunto che aveva un rapporto difficile, non è proprio così, o meglio, lo stadio, la curva, tutti quanti l'hanno sempre apprezzato fin da subito, anche se una particolare frangia del tifo romanista, che però rimase anonima, quindi mandava messaggi anonimi, soprattutto di intimorimento, cioè veniva seguito, ogni tanto lui si rendeva conto di essere seguito, è stato vittima di una rapina mentre era in un ristorante, e questo è il motivo per cui lui decide di comprare la pistola. Poi dobbiamo anche inserire il discorso delle armi nel contesto storico. Erano gli anni di piombo, non nel pieno, ma quello era un po' il contesto, quindi era facile avere la pistola. Lui fu il primo a portarla nello spogliatoio della Roma, la portava dappertutto nel suo borsello tipico degli anni 70, ma poi anche altri presero questa abitudine, insomma. Lui è il giocatore che trasforma la Roma da Rometta a Roma importante. Chiaramente non è lui poi che fa scattare la scintilla, Giacomo ha fatto riferimento a Falcao, è lui chiaramente il calciatore che fa quella differenza lì. Però lui c'è quando la Roma esordisce con Trebiciani e c'è quando poi Lidolm prende la squadra, quindi è uno di quelli sempre presente ed ha un grandissimo rapporto con Nils Lidolm. si dice che Di Bartolomei fosse uno dei pochi, forse l'unico, per cui il barone, che era il soprannome di Lidl, provava affetto e sentimenti che andavano oltre il calcio. E questa è una cosa, appunto, che ci dice della sua personalità, ci dice del perché lui fosse il capitano della Roma e di come faceva ad essere il capitano della Roma. Lo faceva con questo, lui raccontano tantissimi, tutti i suoi colleghi di quel tempo, quando parlava molto poco, ma quando parlava stavano veramente tutti zitti, proprio perché era un evento e vuol dire che c'era qualcosa di importante da dire. È stato proprio Lidholm, tra l'altro, che gli scrisse anche una lettera che fu pubblicata sul giornale dopo la sua morte, in cui si chiedeva il perché avesse fatto questo gesto e si rammaricava in qualche modo di non esserlo andato a trovare negli ultimi anni della sua vita, in cui stava Di Bartolomei facendo un progetto per il calcio popolare, stava cercando di aprire questo centro sportivo che gli provocò tra l'altro quell'indebitamento a cui si è fatto riferimento in precedenza. Lui venne spostato dal centrocampo nell'anno poi dello scudetto come libero in alcune partite, quindi arretrato vicino a Bjerkvud, che era stato un altro degli acquisti fondamentali per lo scudetto 82-83 della Roma, e lì proprio scatta qualcosa in tutta la squadra. Io mi sono segnato, sempre perché far parlare i protagonisti credo sia la cosa migliore, Sebinonella, che era un suo compagno di squadra, che rispetto al suo ruolo di capitano a cui tu facevi riferimento, dice: come fa una persona con così essere silenziosa, ad essere, avere questo carattere schivo, ad essere il capitano della Roma, che è una squadra fatta di passione incredibile e tutto quanto. Lui, Sebinonella, dice: Agostino era il capitano perfetto perché era il capitano di una volta, rappresentava tutto quello che sia da un grande capitano: senso di appartenenza, bravura tecnica e tattica. L'insieme di queste tre cose quindi ne facevano il capitano perfetto per quella Roma lì, che arrivò a vincere lo scudetto, e vince lo scudetto con un suo gol decisivo contro l'Avellino, e prima di quella partita è famosa l'intervista del compianto Giampiero Galeazzi, ritornando alla parola vessillo, in cui Galeazzi chiede a Di Bartolomei: capitano, mancano, chiamandolo appunto capitano, mancano tre giornate, l'equipaggio chiede: andremo in porto o no? E Agostino rispose: in porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo. Ecco qui la parola vessillo, che ogni tifoso della Roma associa quindi ad Agostino Di Bartolomei, allo scudetto dell'82-83. Agostino poi in quella partita segna, si lascia andare a un'esultanza liberatoria, va in ginocchio, e questa è una cosa da non sottovalutare, perché sempre per il suo carattere, per il suo essere, questa esultanza incredibile in cui si inginocchiava nello stadio faceva presagire a che qualcosa di storico stava veramente accadendo. Infatti accadde la settimana successiva a Genova, dove con un pareggio dell'1-1 alle 17:43 dell'8 maggio dell'83 la Roma vinse il suo secondo scudetto.
Tra l'altro, Giuliano, ricordiamolo, dopo un anno, l'anno precedente, di grandi delusioni, perché la Roma era anche lì arrivata molto molto vicina a vincere lo scudetto, ma poi fu fermata proprio dalla Juventus con il famoso gol annullato a Turone. Quindi ecco, ci sono corsi e ricorsi storici, e questo scudetto della Roma diventa ancora più importante alla luce insomma del periodo nero passato l'anno prima. E allora ti chiedo: come mai, vista questa sua importanza tattica, tecnica e anche mentale a livello di gruppo, viene lasciato fuori dalla selezione dell'82 per i mondiali?
Guarda, su questa cosa io chiaramente non posso ricordarlo perché non ero nemmeno nato, però ho chiesto in giro a familiari e tanti tifosi storici, insomma, che conosco, che seguono la Roma con grandissima passione da sempre. Considera che non fu nemmeno un caso. Il caso nelle convocazioni di Spagna 82 relativo alla Roma, se vogliamo, è la non convocazione di Pruzzo, che venne lasciato fuori e su cui si montò una grandissima polemica, che portò anche molti romanisti a dire non tifo la nazionale perché Berzotto non ha convocato Pruzzo. E nello scontro tra Italia e Brasile, vinto dall'Italia, nel Brasile giocava Falcao, molti romanisti per via di questo, del fatto di non aver convocato Pruzzo, non tifavano per Falcao. E però nessuno protestò più di tanto per la mancata convocazione di Bartolomei. E io sinceramente questo, a posteriori, così come te che mi hai posto la domanda, non riesco a spiegarmelo. Però ti assicuro che a Roma, per quanto mi è stato riferito, ho cercato di chiedere a più persone possibili, non c'è stata tutta questa sollevazione popolare per la mancata convocazione di Di Bartolomei, che comunque era non nella sua parabola discendente di carriera, per carità, però comunque lui poi gioca soltanto la successiva stagione nella Roma, e poi il fatto che sulla panchina della Roma arrivi un nuovo tecnico che era Sven-Goran Eriksson rispetto a Nils Liedholm, che andò al Milan, fece sì che la lentezza, diciamo così, questa caratteristica negativa di Bartolomei fece sì che non era un giocatore ideale per Eriksson, e quindi la Roma addirittura lo cedette proprio al Milan. Quindi mi viene da risponderti che forse le caratteristiche tecniche di Bartolomei e il metterlo magari fuori contesto non erano, per questo non è stato preso in considerazione per le convocazioni di Spagna 82.
Sì, è la risposta che mi sarei dato anch'io, però ecco, la carriera di Bartolomei non si ferma a quello scudetto dell'82-83, perché come hai detto tu, l'anno dopo la Roma insomma arriva in finale di Champions, e non è soltanto una qualsiasi finale di Champions, perché si terrà proprio allo Stadio Olimpico. E ora io so che tu da romanista non vuoi il diritto, insomma,
il diritto all'oblio.
All'oblio, sì, a dimenticare questa giornata, a cancellarla dai calendari. E allora ti chiedo di parlarci di quella finale, perché l'ha già fatto Giacomo, ma a questo punto ti chiedo che ricordo ne è rimasto a Roma e che ferite ha lasciato tuttora sui romanisti.
Ferite mai rimarginate. In ogni se si parla per più di mezz'ora con un romanista, magari un conoscente romanista, quindi non un amico, una persona che non si frequenta abitualmente, stai sicuro che in un modo o nell'altro esce fuori: ma tu c'eri a Roma-Liverpool? Ma tu dove stavi a Roma-Liverpool? Soprattutto chiaramente se si parla con persone più grandi, che erano chiaramente, avevano un'età di 10, 11, 12, 13, ma fino ai 30 anni, 40 anni, 50 anni. È così, è qualcosa che resterà indelebilmente nella storia della Roma, perché è qualcosa, si era così vicini a qualcosa di storico e ci si credeva davvero davvero tanto, e quel qualcosa di storico c'è stato portato via, un grandissimo scherzo del destino che veramente sembra si sia divertito a calpestare uso questo termine forte, la passione che hanno i romanisti per la Roma, perché quella finale giocata in casa, quella finale persa addirittura ai rigori, con tutte le polemiche che ne sono susseguite dopo, è qualcosa che resterà per sempre lì. Il 30 maggio dell'84 non è un giorno come gli altri, anche se si cerca il più possibile di dimenticarlo. E io su questo ho visto un po'. In giro mi è capitato di trovare Sandro Bonvissuto, che è uno scrittore romano, che parlava di Roma-Liverpool. Lui aveva 13 anni all'epoca, ne avrebbe compiuti 14, mi sembra, vado a memoria, il primo giugno, e dice che lui ci ha messo quasi un giorno a tornare dallo stadio con la sua famiglia, e lui quel compleanno non l'ha mai festeggiato, cioè non ce li ha mai avuti i 14 anni. Così come tanti altri che ti dicono che da quel giorno hanno capito che avrebbero tifato la Roma e che sarebbero stati romanisti per sempre, perché se si è sopravvissuti a quello e se la passione è intatta nonostante quello, significa che è una passione autentica che si può e si deve portare avanti col tempo, qualsiasi cosa accada. A quel punto nulla può più farti male.
Certo, certo, assolutamente. E tra l'altro, come ci ha raccontato Giacomo, Roma era pronta, c'era Venditti al Circo Massimo, era veramente tutto pronto, però quello che non era pronto forse era la squadra, erano i giocatori, perché si respirava un'aria strana, si sapeva che l'Idol mi avrebbe lasciato, sarebbe tornato al Milan la stagione successiva. Anche, come vedremo, Agostino seguirà l'Idol al Milan, e sono venuti a mancare in quella finale, senza entrare nel dettaglio, però sono venuti a mancare proprio i giocatori più importanti al momento dei calci di rigore, perché Falcao si è nascosto, non l'ha voluto tirare, Graziani, Ciccio, che salutiamo, l'ha sbagliato, e rigore, Agostino l'ha segnato però il rigore in quella finale lì, quindi...
Sì, Agostino era uno specialista e segnò quel rigore, mentre, una piccola pillola statistica, lui sbagliò uno dei suoi primi rigori decisivi con la Roma, nonostante la Roma alzò poi la Coppa in quell'occasione, la prima Coppa Italia vinta.
Coppa Italia, sì, col Torino, se non sbaglio.
Contro il Torino, sì, tra l'altro anche corsi e ricorsi storici, nel Torino giocava Ciccio Graziani, che così come a Roma-Liverpool sbagliò anche in quell'occasione il calcio di rigore.
Sì, anche Conti sbagliò quel calcio di rigore, ecco.
Sì.
Quindi questo ci fa capire una squadra che non era tranquilla, una squadra che non era probabilmente pronta per affrontare questo impegno contro un Liverpool, insomma, un Liverpool che era nei suoi anni migliori. E poi un giorno, magari se Giuliano vorrà, vi racconteremo anche la tragedia dell'Eisel. Allora, ecco, arriviamo alla fine della parabola della carriera di Agostino, perché lui va al Milan, come vi abbiamo raccontato, ci rimane per un po' di tempo, e poi arriverà al Milan, insomma, Arrigo Sacchi, anche lui uno che è un fan, insomma, del gioco dinamico, e quindi Agostino sarà costretto ad andare via anche dal Milan, e poi però... successi, credo che lui abbia avuto anche una promozione con la Salernitana, quindi non proprio una chiusura di carriera triste per lui, si è fatto volere bene ovunque sia andato. Quindi voglio capire insieme a te qual è stato, insomma, l'impatto con il ritiro dal calcio giocato, e facciamo qualche ipotesi su quello che può essere un movente per questo estremo gesto che ha compiuto.
Allora, sul movente io credo che una personalità complicata, come è stato, più che complicata direi complessa, meglio, come è stata Agostino Di Bartolomei, non può avere un solo motivo per fare un gesto così estremo, il gesto estremo per eccellenza. Certamente la lettera d'addio, insomma, a cui faceva riferimento Giacomo nel suo racconto, è emblematica e forse è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato proprio questo fallimento del progetto sportivo, del centro sportivo che stava aprendo lì a San Marco di Castellabate, dove poi è morto. Quindi io direi che non c'è una cosa che lo abbia spinto a quel gesto. C'è chiaramente poi la presenza delle armi, non aveva solo una pistola, lui aveva anche altre armi a casa, il suo carattere introverso anche certamente non l'ha aiutato, la sua timidezza sicuramente non lo ha aiutato, il suo forse sentirsi sempre fuori posto, ma già qui vado a fare un'ipotesi e quindi non so, potrebbe essere. Non se lo spiega nessuno, cioè lo stesso Lidl, ripeto, una persona alla quale lui era veramente legato, erano legati vicendevolmente, non si spiega, gli scrive: perché ti sei ucciso Agostino? Non me lo spiegherò mai. E disse: non parlatemi della forza, della disperazione, dell'attimo di follia, non ci credo. Queste sono le parole di Lidl. secondo me, e qui vado un po' contro la logica di questo podcast, non è nemmeno giusto cercarle le motivazioni, perché sarebbero solo supposizioni rispetto alla vita di una persona oltretutto così distante nel tempo, nei tempi, azzarderei, rispetto ad ora. Personalmente non lo trovo leale nei suoi confronti. Resta chiaramente il ricordo incredibile e sempre vivo di Agostino Di Bartolomei.
Sono d'accordo con te, Giuliano, e hai fatto bene a ricordarcelo. Però ecco, voglio affrontare insieme a te, prima di andare in chiusura, un tema importante, quello del rapporto tra sport e depressione. E ora, non conoscendo l'Agostino giocatore, non avendolo visto coi miei occhi, mi riesce difficile fare delle supposizioni. Però quello che voglio chiedermi è anche se, secondo te, lui fosse già in questo stato di depressione prima di concludere la sua carriera, o se sia qualcosa che è arrivata dopo. Io propendo di più per l'ipotesi secondaria, però ecco, quello che mi interessa affrontare in questo momento della puntata è il fatto che ci sono degli atleti, dei giocatori di calcio, ne conosciamo alcuni, il caso di Josip Ilicic, che insomma ha avuto insomma una carriera interessante davanti a sé, ma che non si è mai veramente completato, non è mai veramente fiorita al 100% per questo tipo di problemi, o quello della ginnasta giovanissima americana Simone Biles, che insomma si ritirò dalle Olimpiadi 2 anni fa. Cioè, cosa succede nella mente di un atleta quando questo accade?
Allora, Michele, secondo me bisogna partire da un assunto che appunto deve essere un assunto. La depressione nello sport, così come nella vita, esiste. Esiste ed è un problema. Ora, per quanto sia populista dirlo, l'equazione hanno tutto, non hanno bisogno di nulla, quando poi alla fine dietro quel tutto c'è sicuramente il concetto di fama e quello di soldi, ma poi poco altro, secondo me è una grossa bugia. Ovvio che sono dei privilegiati gli sportivi, ci mancherebbe altro, ma non possono, il fatto di essere privilegiati non li rende immuni ad uno dei grandi mali di questo tempo. Anzi, forse azzarderei dire che ne sono addirittura più esposti. Esserne esposti li rende, sicuramente poi hanno anche più mezzi e più possibilità per uscirne, però non vuol dire che non gli possa capitare. Appunto, Agostino Di Bartolomei è un esempio. Hai citato Ilicic per restare nel calcio, hai citato Simone Biles. Simone Biles, per fortuna, oggi se ne parla sempre di più. Il fatto che gli sportivi, e prendo ad esempio Simone Biles, ne lascino una testimonianza e facciano luce su questa tematica, appunto, non la spegniamo la luce nemmeno su questa tematica, che è una tematica seria. Usciamo, ripeto, dal populismo del vabbè, ma tanto sono tutti ricchi, privilegiati, ma come fanno? La gente ha tanti problemi, loro i problemi non ce l'hanno. Non è così, alla fine rimangono e sono degli esseri umani come lo siamo noi, privilegiati, assolutamente sì, ma non per questo immuni. Per gli sportivi poi credo, e qui faccio un'ipotesi, che sia addirittura ancora più un'onta e una vergogna venire allo scoperto in una situazione di questo tipo, proprio perché ci si sente magari troppo sotto accusa, si rischia, si pensa di essere sottoposti ad una gogna mediatica proprio per i motivi a cui facevo riferimento prima. Anche qui Michael Phelps, ok, quindi parliamo di uno dei più grandi sportivi, campione olimpico di ogni tempo. Lui disse questa frase: io sono ancora qui, sono ancora su questo pianeta, questo è il grande impatto che ha avuto la terapia sulla mia vita. Caspita, questa è una testimonianza fondamentale, importante. Cioè, ci viene a dire che la terapia lo ha fatto restare in vita, praticamente. E tornando a Simone Biles, Un'altra dichiarazione che mi ha fatto veramente stringere il cuore. Lei disse: sento che non mi sto divertendo più come prima. So che questi sono i giochi, e si riferiva alle Olimpiadi di Tokyo 2024. Scusate, Tokyo 2020. Volevo farli, ma in realtà sto partecipando per altri più che per me. Mi fa male nel profondo che fare ciò che amo mi sia stato portato via. Non appena salgo in pedana siamo solo io e la mia testa, e lì ci sono i demoni con cui devo confrontarmi. Anche qui, insomma, cioè, ci danno delle testimonianze importanti, secondo me. E questi poi sono casi appunto di depressione di atleti ancora in attività. Poi, come abbiamo fatto accennato ad Agostino di Bartolomea, ci sono i casi degli atleti che devono gestire il post. Mi sembra che anche qui nel podcast ne avevamo già parlato nella puntata dedicata a O.J. Simpson, in cui discutevamo proprio di quanto fosse difficile per uno sportivo che per anni ha fatto la stessa vita e ha avuto in cambio risultati sportivi eccezionali, fama continua, e poi si sia nutrito di questo, debba poi reinventarsi e cambiare vita. E cambiare vita a quel punto è una sfida che chiaramente loro hanno tutti gli strumenti e le possibilità per uscirne al meglio, questo lo ricordiamo perché va sempre detto, sono dei privilegiati rispetto a noi, ma la depressione è una brutta bestia, è un nemico invisibile presente continuamente che non abbandona mai le sue prede. Io su questo ci tengo molto, dobbiamo pensarci, è un male vigliacco, proprio perché non si fa mai vedere, si nasconde nella quotidianità dipingendo la vita delle persone a tinte grigie, opache, cancellando tutti i colori, anche quelle sfumature del bello, della felicità, quindi non le cose accese che ci illuminano di gioia, ma anche quelle sfumate, cancella tutto. E questo chiaramente è qualcosa che devono gestire gli atleti, devono essere in grado di gestire gli atleti, così come tutti noi, e possiamo avere bisogno di aiuto e dobbiamo chiedere aiuto in tutto questo discorso. È fondamentale aprirsi, è fondamentale portare la propria testimonianza in ogni ambito, in ogni storia, in ogni sport, in ogni vita di ognuno di noi.
Parole sante, non posso altro che sottoscrivere tutto quello che ha detto Giuliano, che ovviamente ringrazio. E adesso però torniamo per un secondo dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere quali sono, se ci sono film e documentari da guardare su Agostino Di Bartolomei per saperne di più sulla sua storia. Io ve ne raccomando uno in particolare, che è un video sul canale di Fabio Caressa, in cui c'è proprio lui che ricorda Agostino e suo figlio Luca, che tra l'altro è diventato un bravo giornalista sportivo.
Allora, caro Michele, sì, è giustissimo, anche se io non sono un fan di Caressa, anzi sono uno dei suoi detrattori numero uno, ma c'è un bellissimo documentario di Francesco Del Grosso, grandissimo autore di documentari sportivi, che si intitola 11 metri, che racconta proprio la storia dopo un incontro meraviglioso tra la moglie di Agostino, Marisa De Santis, e il produttore Daniele Esposito, per quanto riguarda invece i documentari che vi consiglio, sicuramente c'è quello di Sfide, canale che quando fa le cose fatte bene, le fa davvero bene, che è Sfide 2013, Agostino Di Bartolomei, il capitano silenzioso, e l'altro che vi consiglio è una bellissima puntata l'Uomo della Domenica, il grandissimo Giorgio Porrà, che ci regala un dritto al cuore ed effettivamente parla di quel giallo come il sole e rosso come il cuore che vi dicevo prima. Questi sono i miei consigli di oggi.
Grazie Giacomo, e adesso torniamo dal nostro ospite veramente in volata, perché c'è un altro argomento affine a quelli di cui abbiamo parlato poco fa, che mi interessa, sul quale voglio tenere la luce accesa in questo podcast, che è quello della, come dire, della spettacolarizzazione del suicidio, perché ovviamente Agostino Di Bartolomei è stato una persona importante, popolare, famoso, come vogliamo definirlo, quindi è normale che la notizia che si sia tolto la vita abbia circolato. Però ecco, in tutte le nostre città ogni giorno ci sono tantissime persone, anche giovani, anche più giovani di me, Giacomo, decidono di compiere gesti estremi, e purtroppo noi veniamo a sapere soltanto di una percentuale infinitesimale di questo che succede per motivi, insomma, per una politica che, secondo la quale, insomma, non si vuole incentivare altre persone, ulteriori persone a compiere gesti simili, dando la notizia pubblicamente. Allora mi appello al Giuliano giornalista che in te, e voglio chiederti, ecco, so che è una domanda difficile, però voglio fartela lo stesso: che cosa pensi di questo tema? Pensi che ci sia qualcosa da imparare dalle storie delle persone che decidono di compiere questo gesto, oppure bisognerebbe lasciare diritto all'oblio totale senza mai parlarne?
Sì, la domanda è difficile, ma la raccolgo. La risposta è dipende. C'è poi ogni famiglia, cioè quello che si lascia è poi quello che, secondo me, comanda in qualche modo. Cioè la famiglia di magari una persona che ha compiuto un gesto estremo di questo tipo, che deve guidare le reazioni rispetto al parlarne, il non parlarne, come parlarne. Non è stato un suicidio, ma la vicenda, per esempio, del femminicidio di Giulia Cecchettin ci ha dato, secondo me, una strada su questo, su come, cioè di seguire in qualche modo quello che detta la famiglia, che possono magari essere in due casi due strade diverse, diversissime, diametralmente opposte. Non importa, si fa, secondo me, quello che si chiede, che le persone che veramente sono toccate in prima persona da questa vicenda vorrebbero. Quindi sono loro un po' che fanno da apripista sulla strada da seguire. Rispetto in generale, ma questo non solo sui suicidi, alla spettacolarizzazione, io sono chiaramente contrario a tutto questo. Non si fa mai del bene a fare della spettacolarizzazione. Si fa del bene a parlarne bene, a parlarne in maniera seria delle cose e degli argomenti. Si fa bene ad approfondirli, ad essere chiari, a non essere superficiali. Queste sono tutte caratteristiche che devono essere tenuto conto. E qui da giornalista mi sento un po' chiamato in causa, perché ci sono delle regole deontologiche che non vengono quasi mai rispettate, quasi mai, per non dire mai, perché c'è qualche piccolo e sporadico caso che è l'eccezione che conferma la regola. Però siamo in qualche modo vittime, tutti noi e anche noi giornalisti, di quello che anche sono le logiche commerciali, di un modo di trattare determinate notizie che è sbagliato a prescindere, perché a guidarlo è la logica, appunto, della spettacolarizzazione, del fare notizia, di ricevere click, visite o visualizzazioni. E questo chiaramente è sbagliato. Io voglio consigliarvi non un libro, un documentario, ma un breve video che dura poco più di 2 minuti, ed è stato fatto qualche mese fa, sul fine del 2023, dal Norwich, che è una squadra inglese, che ha diffuso un video per la salute mentale, che è davvero commovente. Poi magari un motivo in più, se avete ascoltato questo episodio, per iscriversi al gruppo Telegram, perché lì metterò il link di questo video. Vedetelo, perché merita veramente, sono 2 minuti e poco più di 2 minuti veramente ben spesi.
Allora ringrazio Giuliano, anche qui sagge parole. Aggiungo che ho citato prima il figlio di Agostino, Luca, che non è soltanto un giornalista sportivo, ma è diventato anche un simbolo della lotta contro, insomma, il possesso di armi da fuoco per le persone civili, ovviamente. E quindi, insomma, vale la pena di dare un'occhiata anche a quello che ha fatto lui. Credo che anche lui abbia scritto un libro. Adesso siamo veramente in chiusura, e quindi io voglio innanzitutto ringraziare il nostro Giuliano Terenzi per essere stato insieme a noi.
Grazie a te, Michele, grazie a Giacomo per l'invito, è stato sempre un grandissimo piacere essere qui con voi.
Giuliano, rimani insieme a noi ancora per i tempi supplementari, visto che stiamo parlando di calcio, perché andiamo nella puntata bonus, in cui io voglio parlare insieme a voi di legame tra sport e cronaca nera, dei nostri sport preferiti, della psicologia nello sport, quindi ci sono tanti argomenti di cui trattare, ma prima di farlo torno per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto. Giacomo, non mi sembra oggi il caso di sbrodolare, visti gli
direi di no.
Importanti che abbiamo trattato, però ecco, io vi ringrazio per essere stati qui con noi fino ad ora, spero che si generino delle discussioni civili sul gruppo come ci sono state finora, e noi siamo veramente molto orgogliosi di tutto quello che ci scrivete, di come lo scrivete, insomma la community che si è creata è veramente bella, educata e propositiva. Quindi noi siamo contenti, come siamo contenti e riconoscenti verso le persone che hanno deciso di supportare il nostro progetto, che ci aiutano ad andare avanti settimana dopo settimana. Vi assicuro che è un bel impegno, ormai siamo quasi a 100 puntate, ma arriverà il momento anche di celebrare quello, non vi preoccupate. Però ecco Giacomo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che se vogliono supportarci possono farlo sì su Patreon, ma soprattutto possono scendere di casa e lasciarci una bella recensione sui muri bianchi delle loro città, è vero?
Ovvio caro, anche perché noi come al solito siamo sempre pronti ad accogliere critiche, si sa, noi siamo oramai fan di tutto quello che ci dite e noi ci piace anche rileggere diciamo le vostre critiche, anche i vostri consigli, quindi è bello far parte della famiglia di Non Spegnere la Luce, bisogna oramai dirlo, quindi grazie a tutti quelli che hanno deciso di farne parte. Io non posso che ringraziare il padrone di casa, ovvero Michele, che è sempre come al solito bravissimo.
Grazie a voi. Tra l'altro Giacomo, questa settimana non abbiamo recensioni negative da leggere, ce ne sono
solo...
È vero,
lo stavo notando anch'io, grazie raga!
Ce n'è una molto bella che mi è piaciuta, che si intitola Podcast che merita 6 stelle, non 5.
L'ho letta.
Oppure c'è Valeria, che salutiamo, Valeria del gruppo Telegram, che ci scrive vi adoro, podcast che ormai accompagna ogni momento libero della mia giornata, ed è vero perché lei ci ascolta tipo in serie, sta recuperando 3 giornate al giorno.
Grazie Valeria, grazie.
Ti aspettiamo su Patreon, Valeria, quando avrai finito.
Come no, ma tra l'altro, Michele, è bellissima questa cosa, che in tanti arrivano sul gruppo, magari dopo aver ascoltato una, due puntate, e ci dicono ragazzi, le sto recuperando tutte. È stupendo per me, cioè, è bello vedere come una puntata poi crei un effetto domino di ascolto, che è un po' certo. il binge listening. Che
diamo dipendenza.
Esatto, quindi ci fa piacere essere di tendenza, diciamo.
Siamo il nuovo fentanyl.
E tu che sei in America lo conosci molto bene.
Oh sì ragazzi, bene, non drogatevi troppo e
no,
ricordatevi
è giusto
ricordatevi di lasciare una recensione sui muri delle vostre città, altrimenti se siete un po' pusillani potete farlo anche su Spotify oppure scrivendo su Apple Podcast come la nostra cara Valeria. Detto questo ragazzi, noi vi salutiamo, andiamo nella puntata su Patreon, e per tutti gli altri vi ricordo che ci rivediamo il prossimo mercoledì alla solita ora, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.